Il mostro sacro. Adesso non incominciamo a mettermi in difficoltà anche con la voce, perché sennò non finiamo più. Allora, incominciamo. Il titolo Volare basso penso che esprima forse anche la situazione del momento. Non tanto la mia soltanto, ma quanto poi effettivamente quello che mi sembra che stia succedendo. Il fatto che qualcuno di voi sia venuto leggendo Volare basso mi fa piacere, perché poi comunque magari c'è almeno interesse nel riuscire a capire. Le mie considerazioni nascono non tanto da quanto si possa leggere in giro, quanto si possa vedere su internet, ma quanto si possa vedere viaggiando, perciò facendo veramente parecchi chilometri, lo dico molto spesso quando qualcuno di voi legge magari gli articoli su Oltre la Siepe, quanti chilometri si devono fare per riuscire a vedere un po' in tutta Italia ciò che succede. La sessione, come si chiama, deve essere interattiva. Interattiva vuol dire, in poche parole, che comunque ne parliamo insieme. Vorrei, finita la sessione, se fosse possibile due cose. Allora, c'è un mio amico cliente e altre cose, che durante un'ultima riunione che abbiamo fatto, durante un ultimo corso, mi ha detto: io di solito vado a seguire seminari eccetera eccetera e vorrei almeno andare via con due cose nuove. Considerate che due cose nuove è difficilissimo, soprattutto perché è veramente difficile inventarsi delle cose nuove in un mercato che comunque ha già un minimo di esperienza. Non vi immaginate, io sono arrivato al 12° articolo di seguito su Oltre la Siepe, tutte le volte uno stress per cercare di riuscire a scrivere qualche cosa che non sia proprio una stupidaggine, no? Perché comunque non ci si può inventare ogni volta qualche cosa di nuovo. In un mercato come il nostro, che oltretutto sembra che in ogni momento qualcuno inventi qualcosa di nuovo, ma poi magari un cambiamento di nome o qualche cosa di riciclato, che magari ha 20 anni. Se volete fare esercizio di questo genere, andate a vedere quello che sono gli argomenti magari più importanti in questo momento, magari se ne parla in giro, in sessioni, in situazioni diverse, eccetera, eccetera, e andate a ricercare non su internet, perché sembra tutto molto recente, ma in libreria, e trovate magari libri datati, quando andate a vedere, sapete, dopo la prima di copertina, ne trovate dei libri datati 75, 87, 1900, perciò ancora un secolo fa. Ho cercato di organizzare la cosa, era un po' tecnologica, ma abbiamo dei problemi tecnici, perciò proviamo a vedere se funziona, al limite ci saranno degli slittamenti, cose varie. In tre sessioni, una prima parte che è in giro per il mondo, mi hanno dato una caramella che non so che cos'è, alla mia, è terribile, sembra una nitra WC, comunque abbiamo già rovinato la Ferrero, in poche parole, mi sono già fatto un nemico. Allora, la prima sessione, perciò la prima parte, diciamo, è proprio un giro per il mondo, ma soltanto per ragionare in generale su quelli che sono i target, come funzionano le cose, cercando di portare dentro la politica, naturalmente non la nostra, così evitiamo qualsiasi tipo di problema. La seconda è più generalistica, ma comunque andiamo a parlare di quello che è comunque la situazione del club. La terza può essere un minimo di proposte. Tra queste tre spero che almeno due cose non cretine di riuscire a dirvele. Poi alla fine vi chiedo di alzare la mano se ho detto due cose non cretine, così almeno evitiamo il problema. Vi chiedo anche di alzare la mano anche raccontando una balla, ma almeno sono tranquillo di poter tornare a casa sereno. Le domande o qualsiasi altro tipo di argomento eccetera eccetera, possiamo anche andare fuori argomento, come piace anche a me, possiamo parlare del più del meno in un certo senso, partendo dal presupposto che l'unica cosa che vi posso dare come informazione certa è l'esperienza data, come vi dicevo, on the road, visitando il club da 5.000 metri quadri con investimento, che ne so, mi viene in mente da 15 milioni di euro, al club con investimento familiare, con tanto di mutuo sulla mamma, sul nonno, sulle prossime 7 generazioni, e magari con un investimento di 100 o 200 mila euro, che adesso sembrano nocciolino, se la sembra 100 o 200 mila euro, poi sappiamo tutti, almeno chi ha il mutuo come me, sa che cosa vuol dire. Perciò questo modo di essere interattivi spero che possa servire anche per riuscire ad avere più informazioni possibili, perché ho sempre un po' la sensazione che la si dica in un modo e poi sia in un altro, e soprattutto è molto importante partire dal presupposto che questo mercato vive, si evolve, cresce, in alcuni casi decresce anche o implode, grazie soprattutto a chi ha messo tanto entusiasmo. E normalmente, guarda caso, sono le persone che poi dopo ci credono veramente, che molto spesso o in alcuni casi sono state anche un pochettino sfruttate da quanto loro credevano. Io ogni tanto parlo di piramidi, ci sono in alcuni casi purtroppo delle piramidi costruite, sapete il motivo per cui si costruivano le piramidi. E non mi fa piacere pensare di vedere un imprenditore che si costruisce la piramide ma poi ci rimane dentro. Okay? Se non siete d'accordo, è assolutamente lecito, non diamo le mani, però comunque cerchiamo di ragionare proprio sul fatto anche che ci sia una discussione. Ho diviso le sessioni e perciò comunque possiamo anche fare ogni pezzettino, metterci lì a parlare. Abbiamo tempo fino, abbiamo dichiarato fino alla mezza, ma abbiamo cominciato in ritardo. Se vi va bene, io direi che andiamo avanti fino all'una meno un quarto. Se venite morsi o dal sonno o dalla fame, me lo dite prima, perché è proprio brutto. Ok, ci siamo andati un'ora. Questa è una figata, perché ho scoperto questa cosa qua che, che vibra, perciò piace da matti. Partiamo? Ok, andiamo. Adesso vediamo se tutto funziona. Allora, partiamo proprio nel senso, siamo in autostrada e facciamo un tiro in quello che possano essere quello che ci viene in mente in viaggio e ragioniamo perché stiamo viaggiando insieme. Proviamo a farlo se ci riusciamo, ok? Allora, questa è la normale vita di ognuno delle persone come me che tutti i giorni va a visitare palestre e comunque cerca di capire come funziona in giro. Allora, sapete che siamo in un periodo di elezioni, parliamo per quanto riguarda almeno le elezioni dei candidati per le prossime presidenziali degli Stati Uniti, perciò facciamo finta che non succeda niente in Italia, così evitiamo problemi. E è molto interessante cercare di riuscire a capire quali sono i riferimenti e come ci si muove, anche in questo caso, perché tutto nasce poi effettivamente da un'analisi che è quella dei target e soprattutto da un'analisi di quanto possa essere diventare il nome di un candidato, un brand, un marchio o comunque qualcuno che possa essere rappresentato. E vedete che se anche sono dall'altra parte dell'oceano, anche se poi dopo non faccio niente d'altro che scimmiottare le stesse cose anche qua, ma anche se sono così tanto lontane queste informazioni, guarda caso è quello che poi comunque troviamo tutti i giorni. Il grosso problema che tutti noi abbiamo, ditemi se sbaglio in questo caso, è quello di riuscire a trovare target diversi da quelli che abbiamo già. Un'altra cosa importante, e non so se è un grosso vostro cruccio o che cosa, è che i target che noi abbiamo, comunque i clienti che già noi abbiamo, invecchiano all'interno del nostro club. E guarda caso, se andassimo a analizzare i nostri clienti, molto spesso sono sempre gli stessi e guarda caso, intendo dire, sono anche gli stessi potenziali dei nostri concorrenti. È una cosa che si dice da una vita. Cosa succede molto spesso? Che non andiamo a vedere cosa succede fuori. Il mio ragionamento del fatto di girare serve proprio a questo. 2 anni fa, quando ho fatto una sessione, abbiamo parlato di marketing, ho detto andate nei supermercati a vedere i vostri clienti che cosa acquistano. Non prendete in considerazione quello che fanno all'interno del vostro club. Il famoso target 25, 30, 45 anni, che poi man mano è invecchiato, è rovinato, nel vero senso della parola adesso, poi dopo io uso molto spesso degli estremismi, da tutto quello che consumo. Partendo da un presupposto che forse prima aveva il centro, perciò l'iscrizione al club, al 5º, 6º, 7º posto, non so, adesso probabilmente è al 20º, 25º. Addirittura si fa pagare le rate del mutuo dai genitori. Cioè immaginatevi come sta cambiando il sistema. Allora, i due problemi perciò sono riuscire a identificare target nuovi e cercare di riuscire soprattutto a mantenere quelli vecchi, mi sembra ovvio. Partendo da un presupposto che non abbiamo grandi investimenti. Allora, io vi faccio vedere adesso, vediamo un po' se il marchingegno funziona, la campagna e il raffronto tra due società, due brand, che sono Hillary Clinton e Barack Obama. Ho avuto particolare fortuna perché quando ho parlato, per qualcuno che l'ha letto la prima versione, sul discorso di Mark Penn, che è il consulente di Hillary Clinton, il precedente consulente anche del marito, per quanto riguarda i target, adesso è subentrato un altro consulente che invece è il consulente di Obama, che è un certo Axelrod, e in questo caso sapete il confronto qual è? Non è la cosa strana, non è il confronto per riuscire a accaparrarsi target, ma è il confronto per essere qualche cosa di più di riferimento per le persone che hanno già deciso. La cosa interessante perciò è che quelli che votano democratico sicuramente voteranno democratico, perché sapete che poi c'è una percentuale di indecisi, ma devono decidere chi tra i democratici votare. Considerate perciò che la prima analisi che è stata fatta perciò non è tanto quali target nuovi prendere, ma è come riuscire a prendere quelli esistenti che avrebbero votato democratico. Cosa vuol dire questo, se proviamo ad analizzare nel nostro caso? Come riuscire a tenere i clienti che noi abbiamo? Ci siamo? Allora, guardiamo un attimo la comunicazione di questi signori. Vi faccio vedere uno spottino veloce, molte cose probabilmente le avete viste. Vi alzo il volume.
We were maybe the hottest band around.
Suddenly there's this huge audience. Everybody's crammed against the wall.
Hillary takes the stage. The crowd went nuts. Changed everything. Everything. The reaction was just phenomenal.
Some people called it the comeback of the guitar solo. Nei confronti dell'elettorato che dovrebbe votare Hillary Clinton.
You have this crucial member that you know. Musically, this is the reason we're going to be the biggest band in the world.
It was like a really magical time for us as a group. It really was.
Non vado avanti, ma comunque penso che abbiate visto lo stile.
I couldn't believe it.
Vediamo Obama. Molti di voi forse l'hanno visto questo video.
It was a creed written into the founding documents. They declare the destiny of the nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can.
It was sung.
It was sung by immigrants.
Allora, lasciando perdere la parte più di gusto, mi sembra che le emozioni sono completamente diverse. Non voglio parlare di emozioni. Però, attenzione, sono gli stessi target, sono gli stessi clienti che devono scegliere soltanto se vale più Clinton o se vale Obama. Perciò sono clienti che sono già sicuri, non sono dei repubblicani che magari non sanno che cosa votare, perché tanto non lo voterebbero. Non sono gli indecisi che sono dei target interessanti che poi dopo vedremo. Allora, in che situazione siamo perciò? Dobbiamo lavorare perciò con una comunicazione ancora più sofisticata di quello che è il comunicare un brand. E qua ci sono questi due personaggi, perché personaggi sono, che sono uno, adesso poi dopo lo vedrete anche soltanto per farveli conoscere di faccia, che è questo Mark Penn, e un altro è che io non me lo ricordo, scusate il nome, proprio mi manca sempre, che è questo Axelrod, perché io confondo Axelrod perché c'è un altro Axelrod che è un jazzista. Allora, questi due personaggi hanno un atteggiamento naturalmente diverso e Mark Penn è il papà di questo libro, Microtrend. Questo qua è l'uomo che in poche parole ha inventato, inventato altri 70 target nuovi di quelli che potevano essere target già esistenti. È riuscito in poche parole a dare la possibilità, nel caso specifico per esempio Clinton, di poter riuscire a far decidere un certo elettorato indeciso. Ma guarda caso, lui doveva andare a prendere dei target che non avevano ancora deciso, che sono i famosi clienti che dovrebbero decidere di andare in palestra, per esempio. Questo è Axelrod sotto e Penn sopra. Perciò il ragionamento qual è? Ho usato il filo spinato, mi serviva qualche cosa che girasse, in poche parole, quasi un serpente che si mangia la coda, lasciando il riferimento coda. Si parte dal prodotto, si va al trademark, si passa dal brand e si finisce al love mark. E poi ho la sensazione che si ricontinua di nuovo sul prodotto. Cosa vuol dire perciò? Che la differenza sostanziale è niente d'altro che l'evoluzione che c'è stata dal momento in cui si doveva vendere un prodotto, ve lo ricordate, la Coca-Cola, che è diventato il primo trademark, o comunque uno dei primi trademark importanti, al fatto che comunque si faccia brand o branding, come si dice, al fatto che invece si vada su un argomento ancora più sofisticato, che è quello di dare, qua lo devo citare questa parola, le emozioni a un certo tipo di marchio. Immaginatevi che casino sarebbe riuscire a vendere shampoo, gel, doccia, doccia schiuma, eccetera, eccetera, in un supermercato, se non ci fossero anche dei love mark, non soltanto dei brand. Perché si acquista? Si acquista anche in relazione a determinate sensazioni. Lo vedete nel mercato dell'automobile, ossia ormai l'automobile, addirittura anche come brand, è relativamente rappresentativa. Si vede tutto all'interno di una pubblicità di automobile, quasi meno che l'automobile di per sé, o quasi meno che le prestazioni stesse dell'automobile. Il grosso problema, perciò, è il fatto di essere, spostarsi da questa parte a questa, è effettivamente un grande cammino e anche molto spinoso. Vi dovessi dire di più, gli investimenti qua sono ancora molto più alti di questi, ma noi abbiamo una caratteristica sostanziale, il fatto che comunque tutti i giorni noi abbiamo la possibilità di comunicare con i nostri clienti per valorizzare non tanto il brand, perciò il marchio, anche perché in molti casi abbiamo dei marchi che sono difficili da valorizzare. Non voglio entrare nell'argomento come si chiamano le palestre, però comunque ogni tanto diventa veramente difficile valorizzare un nome. Ma allora forse siamo nella possibilità invece di riuscire a valorizzare tutto quello che sta intorno all'ambiente che noi creiamo, che è dato da quello che comunichiamo in relazione a determinati altri fattori. Sapete cosa vuol dire sisomo? Non ditemi tutti che lo sapete, però dimostrate interesse nel saperlo, perché se no sono passati 10 minuti e mi viene già un'ansia. Eh? Beh, ecco, grazie. Poi aggiustiamo dopo, ci vediamo al bar. Allora, sisomo sta per sight, sound and motion. Non so se c'è il mio socio che è inglese, spero che non ci sia, così evito di fare delle terribili figure. Allora, è un'evoluzione di quello che è il mercato. Considerate che nel 26 è nato il primo momento in cui si è abbinata quello che era l'audio, chiamiamolo così, o comunque audio, musica, eccetera, eccetera, con quello che era l'azione sullo schermo. Proprio dal film muto, tanto per spiegarmi, si è arrivato al sonoro, ma naturalmente collegato al parlato e alla musica, all'ambiente, eccetera, eccetera. Cosa mancava? Mancava poi dopo l'abbinamento di tutto quello che era la parte emozionale, che poco per volta c'è stata, perché questa è niente d'altro che un'evoluzione che man mano c'è stata, e che, guarda caso, parte e va avanti nel 51-75, diventa poi quella che è una delle dimostrazioni di come si può fare televisione, che è per esempio music television, o comunque questo nuovo sistema di comunicare, e finisce, o comunque arriva su quello che sono i telefoni cellulari, con videocamere, i nuovi modi di comunicare, eccetera, eccetera. Questo è un mondo. Allora, io non so se è un marchio registrato, so che sisomo.com è già registrato da una società, guarda caso, di comunicazione molto grande. Ma ditemi se non è una palestra, non è, guardate che poi vi spiego perché dico palestra, perché ci tengo a dirlo. Una palestra non è assolutamente in sintonia con queste tre parole. Si vede, ci si muove, si comunica, e queste sono le essenze di tutte le nostre palestre. Perciò noi abbiamo già una marcia in più nella comunicazione, nel modo di essere, nel modo, in poche parole, di fare love mark per i nostri stessi clienti, non per quelli che potrebbero venire, ma per quelli che ci sono dentro. Per fare amare, perciò, tanto per dirlo in parole un po' alla mia altezza, perciò abbastanza volando basso, amare quello che è non tanto il brand, inteso dire perciò come Diesel anziché Levi's o Levi's, ma soprattutto quello che è l'essenza del prodotto che noi diamo. Allora, Non so se perciò nasceranno tante Sisomo, Jim o che cosa, però è importante ragionare su questo discorso, è importante pensare che abbiamo un valore aggiunto ma lo dobbiamo sfruttare. Come lo dobbiamo sfruttare? Cercando di investire sempre di più con l'attenzione a queste tre cose che devono essere abbinate. Stiamo viaggiando. Domande? Poi dopo magari ve le chiedo dopo, magari così almeno riusciamo a essere un po' interattivi. Allora, questa è la panoramica perciò generale di quello che potrebbe essere la situazione attuale. Allora, non so quanti di voi hanno visto questo video pubblicitario. Mi è capitato in alcuni casi, parliamo del nostro settore, eh? Sono tanti? È una quasi una novità? Bene, meno male.
Mr. Plain Man, crush your head and crush it. Yeah, you like your head in a vice?
Well,
a crush.
Questi sono, secondo me, scusatemi, io sono molto, non so se matto particolare, non lo so, comunque a me piace da matti, cioè, so che è un po' pesante, mi piace da matti per un motivo, perché mi sono rotto le balle, scusatemi il termine, le solite, allora, non riesco a trovare un termine che sostituisca fighette, però comunque, capito? Sapete il bellissimo video, si è visto 100 volte, quello della noce, no? È un bellissimo centro tedesco in cui c'è una tipa che passa nuda, che ha fatto la doccia, raccoglie una noce e poi dopo, scusate il gesto, usa i glutei molto sodi per schiacciare la noce, rompere la noce. Non ve l'ho fatto vedere perché comunque è stato usato, strausato, eccetera, eccetera. Bel modo di comunicare, faccina sveglia, lei non particolarmente figa, eccetera, eccetera, però comunque un modo normale. Questo è un modo per riuscire a comunicare quello che è, non è tanto il risultato della palestra, ma quanto un modo un pochettino più innovativo. Non è molto costoso fare questo, basta spremersi un po' le meningi. Allora, indipendentemente dal fatto che Crunch invece non si può dire sicuramente che sia l'ultimo marchio, e questo secondo me fa un po' anche capo alla precedente gestione, io ho avuto la fortuna di conoscere l'inventore e dire che era particolare, o comunque particolare perché è ancora naturalmente vivente, e dire poco, però comunque questa è stata un'immagine di cambiamento. L'immagine di cambiamento, sapete da che cosa era dovuta perciò? Dal fatto che comunque ci si prendeva un po' meno sul serio. Ci stiamo prendendo troppo sul serio. Non lo sto dicendo per l'abbigliamento, lo sto dicendo per la tristezza che vedo in giro. Noi siamo un settore che non si può permettere di prendersi troppo sul serio, perché dobbiamo, non dico portare felicità, perché ci sono magari altri modi per portare felicità, ma non dobbiamo avere zombie all'interno del club che vagano, che portano demotivazione ai nostri clienti finali. Il problema è che gli zombie siamo noi, con tutto il rispetto per ognuno di noi. Quando io faccio questi viaggi, sia dal mattino alla sera, vi giuro che alla sera arrivo che sono in coma o asciutto, ma perché mi hanno prosciugato di felicità. Ma perché la tipica domanda è quando entro è, come va? Io non lo dico più, non lo dico più perché è la fine. Allora mi dicono loro come va, perché si aspettano, di solito si dice, molto bene, tutto bene, ma te lo dicono una faccia di plastica che sai già che devono aver fatto dei corsi di comunicazione, ma non è così. E lo fanno apposta per farti capire, dimmi che comunque è vero che va bene, no, non va bene, guarda, è un casino. Ma no, ma adesso, guarda, non se ne può più, in questa zona qua, guarda che è un casino. E vedi la stessa persona che vaga all'interno del club e deposita qua e là tristezza. Le emozioni che abbiamo avuto la capacità di far provare ai nostri clienti grazie all'inaugurazione del centro, grazie ad aver acquistato 10 leg extension in più, dico leg extension per dire una cosa che è difficile, siamo matti, ma 10 leg extension magari no, un centro spinning. Quando è partito lo spinning, tutti sanno che ho fatto anche quel danno lì, allora quando è partito lo spinning perché funziona e perché continua a funzionare nel caso in cui lo si volesse far funzionare? Ma perché c'era l'entusiasmo. C'era questa entusiastica follia del fatto di dire, ma ci credo in questa cosa qua, lo dimostro agli altri. Non vi immaginate quanto questo modo, qualcuno direbbe empatico comunque, di comunicare questo verso gli altri è sostanziale, fondamentale. Se proviamo a far nascere un italiano medio, il dubbio è che questo, se non fa attività fisica, morirà, o di infarto, o gli verrà qualche altro male terrificante, questo qua scapperà da noi e andrà a mangiare al ristorante. Perché quello è un buon modo per stare bene. Quello è benessere. Lo sapete la famosa domanda, forse molti di voi l'hanno già sentita, quando dico questa cosa qua. Come stai? Ah, benissimo, guarda. Ieri sera ho mangiato con un maiale, ho bevuto, guarda, non stavo quasi in piedi, mi hanno accompagnato a casa perché non volevo farmi togliere la patente, mi sono svegliato stamattina un mal di testa della Madonna, ma sto proprio bene. Ecco, questa è la cognizione del benessere che abbiamo noi. Attenzione perciò, è per questo che vi dico non prendiamoci troppo sul serio. Per non prenderci troppo sul serio, dobbiamo perciò, entriamo nell'argomento, perciò volare basso. Allora, clessidra non è un problema di tempo, è un problema di altro genere. Molti dicono che il mercato è fatto così, c'è chi sopra e chi è sotto. Do ragione a queste persone, a queste aziende, eccetera, eccetera, ma io penso un'altra cosa, che il mercato è fatto così. È sempre una clessidra, ma abbiamo una sfiga. Questa qua è molto piccola, questa qua è molto grande. Sono due palle, non so come si chiamano, della clessidra, una più piccola e una più grande. Questo qua è il mercato di serie A, palestre 1, chiamatele come volete. Ma attenzione che la serie A può essere anche molto pericolosa. Se facciamo il riferimento del calcio, sapete quanti bilanci hanno dato il giro, o magari avrebbero dovuto dare il giro ma non gliel'hanno fatto dare, soltanto perché si voleva rimanere in serie A. Qua siamo su target di investimenti che non si scherza più. Ormai io quando parlo con gli imprenditori, quando parliamo di milioni di euro, sembra che stiamo parlando della paghetta settimanale, no? E questo lo sapete meglio di me, perché purtroppo ognuno di noi fa degli investimenti di questo genere. Dico noi perché comunque siamo legati a un filo molto stretto, noi operatori del settore, inteso dire quelli dall'altra parte, diciamo, della frontiera, e i clienti, nel caso in cui ci siano tutti i potenziali clienti, intendo dire titolari di club o altro. Se noi vogliamo rimanere qua dentro, dobbiamo investire molto, e il problema grosso è che si rischia di finire qua. Ma dall'altra parte, perché questa parte qua prima o poi sarà piena. È impossibile pensare di essere tutti là sopra. Ma non riesco a capire una cosa. Ma perché dobbiamo essere tutti là sopra? Ma chi l'ha detto che una palestra di serie B, pensate, sembra una cosa terrificante, debba essere necessariamente una palestra di secondo piano? Al momento in cui ha una buona gestione della propria redditività, ha la possibilità di fare investimenti. Vi dico di più, non è detto che grazie agli investimenti potenziali dati da una palestra di serie B che crea reddito, si possa eventualmente pensare di salire, vi consiglierei non lassù, ma comunque anche di salire lassù. Ma occhio, perché qua in mezzo il passaggio è molto piccolo. E lì in mezzo non si sta. Allora, sono stato una settimana a pensare come chiamarle e non ho trovato il nome. Le ho chiamate palestre A, palestre B, palestra 1, palestra 2. La palestra di primo livello è quella che è leader in relazione agli investimenti fatti sul mercato in cui è. Leader in relazione agli investimenti fatti. Non vuol dire in relazione al fatto che comunque è una redditività molto alta. Dipende che cosa inseguiamo. Se inseguiamo l'investimento, dobbiamo puntare a fare un investimento il più grande possibile. Se investiamo la redditività, non è detto che l'investimento deve essere enorme. Il problema sostanziale è che, sembra un'assurdità, è più facile investire piuttosto che creare reddito, perché per creare reddito ci vogliono altre valenze che non sono soltanto quella del denaro. Se ci sono tutte e due, tanto di cappello. Però io, per esempio, che penso di essere limitato, parto dal presupposto che cerco di concentrarmi su quello che faccio e su quello che posso fare in relazione alle mie forze, pensando tutti i giorni. Perciò cerco di usare il mio cervello, perché almeno quello è difficile che me lo possano ipotecare. Ok? È questo che intendo dire, perciò. Poi mi viene difficile definirlo, perché diventa quasi offensivo. Ma volare basso c'era scritto, voi siete entrati, perciò sapete che qua parliamo di volare basso. Non andate via tristi perché vi ho detto questo, perché lo sapevate prima. Anzi, andate via allegri, perché comunque volare basso diventa anche una bella giustificazione, no? Perché comunque il profilo basso è quello che ti permette ogni tanto, è vero, ogni tanto prendi qualche nasata se voli basso, ma sapete la famosa storia, il fatto di chi volava alto, come è fischiato giù velocemente, no? Allora, poi, qua ho addirittura girato la clessidra, ma niente d'altro per il fatto che ogni tanto le clessidre girano, perciò comunque bisogna vedere che cosa succede. Allora, qualcuno ha forse letto qualche cosa che ho scritto a proposito del discorso del cervello. Allora, ve lo faccio velocemente, ve lo dico velocemente, perché diventa abbastanza... Bisognerebbe fare una sessione esclusivamente su questo e non voglio neanche andare a complicare ulteriormente la vita. Il ragionamento qual è sostanzialmente? Abbiamo un emisfero destro, un emisfero sinistro, questo vabbè, è già da parecchi anni che si sa, sono stati studiati, poi abbiamo scoperto che qualche migliaio di anni fa c'era qualcuno che parlava di Yin e di Yang, poi adesso è diventato il modo migliore per pubblicizzare un casino di prodotti, però comunque non era un brand, ma era un modo di riuscire a capire le cose qualche migliaio di anni prima. No? Ecco. Però qualcuno ha ragionato su un altro fattore, il fatto che questa parte, sia di destra che di sinistra, ma una parte, diciamo la parte anteriore, ma poi comunque i posizionamenti non andrei a parlare in modo troppo specifico, è data da un universo scientifico e un universo spirituale. Poi si dice anche dal fatto che comunque ci sia un universo femminile, un universo maschile, eccetera, eccetera. Ma dato, in poche parole, dall'universo scientifico che è quello dell'esplorazione dello spazio, la generazione XL, dello stress, del grande fratello, della smart economy, quello che è stato sfruttato di più, quello che abbiamo rincoglionito di più, tanto per essere sempre molto francesi nell'esprimersi. Quello spirituale della ricerca della pace, le terapie alternative, l'ansia verso la società, ma è quello che anche da 2000 anni utilizzano. Non faccio riferimenti specifici religiosi, però sapete benissimo che anche quello è branding. Ok? C'è un'altra parte che è quella meno utilizzata e che guarda caso adesso molti stanno cercando di utilizzare, che è data da altri fattori. Gli altri fattori sono il fattore sociale, dato appunto da quello che vengono definiti i brand trasparenti. Vedete che ci spostiamo dal brand, ve lo ricordate quel giro che facevamo su quel filo spinato e andiamo a finire sul Lovemark. L'opinione informata, questi kid adults sono i sempre bambini, quelli che si fregiano di essere Peter Pan tutta la loro vita. L'autogestione del tempo, eccetera, eccetera. C'è un'altra ancora voce, che è quella emozionale, che di nuovo è stata anche effettivamente utilizzata, ma non ancora completamente, in cui il valore del corpo, il personal design inteso in poche parole, con il rispetto perciò del design in relazione a quello che sono gli aspetti personali, e altri valori fondamentali, che guarda caso non sono nell'aspetto spirituale, ma sono nell'aspetto emozionale, si trovano invece in questa parte. Allora, questo tipo di analisi a che cosa ci serve? Perché poi comunque bisogna andare terra a terra, volare basso. Ci serve a ragionare su questo, sul fatto che se si sta dalla parte del prodotto, probabilmente andiamo a utilizzare quella parte del cervello. Se stiamo dalla parte del brand, andremo a utilizzare quell'altra parte del cervello. Cosa vuol dire però? Che di nuovo, se proviamo a utilizzare questa parte, che è quella meno sfruttata, soprattutto da tutti gli altri, ma soprattutto perché noi siamo capaci a entrare in sintonia con quella parte, abbiamo la possibilità di promuoverci e promuoviamo il nostro prodotto. Molto semplicemente, molto terra a terra. Guarda caso, ho scritto, adesso per rispondere a lui, Club B, Club A, Club 1, Club 2. Qua siamo alla parte della clessidra bassa. Con tutto il rispetto, magari nessuno di voi, ma la parte della clessidra bassa, quella grossa, quella che fa, siamo 8.000 in Italia, 7.500, 7.000, quando lo dico agli stranieri mi guardano come fossi matto. Ma purtroppo o per fortuna siamo quelli, Contateci. Ma... Allora, andiamo avanti. Vedete il noi e l'io? Guarda caso, il noi è di là, l'io è di qua. Allora cosa vuol dire questo? Ho fatto un esperimento, ho provato a posizionare, e poi ho chiesto in giro se era vero, se non era una stupidaggine, ma sembra che sia vero, le attività. Ho messo le attività di gruppo, le non condizionanti, o comunque le attività per persone non condizionate a terza età, le attività olistiche. Non vi immaginate quanti clienti dello spinning adesso fanno attività olistiche, nel senso che sono diventati santi, santoni, maghi, eccetera, eccetera. A forza di accendere le candele è venuto fuori questo casino. La forza è cardio, non sapevo come esprimerla, ma mi sono spiegato, un po' però l'utilizzo delle macchine. Io le ho posizionate in questo modo. Allora, sono i colorini per riuscire a rappresentare, ci ho impiegato 7 mesi a fare questa slide. Allora, questo è il posizionamento per quanto riguarda quello che è la soluzione data dalle macchine, inteso dire macchine cardio, forza, da questa parte qua, poco per volta si sono spostate in questa parte, perché guarda caso, lo vedete, i circuiti, macchine di un certo tipo proposte in un certo modo, il fatto che si pensa di meno a quello che è l'aspetto scientifico, ma si pensa di più a quello che è l'aspetto sociale anche in questo caso. Vi vengono in mente sicuramente prodotti, marchi, eccetera, eccetera, ognuno ragioni sui suoi. Poi, l'aspetto olistico, che va a finire un po' nel fitness, attenzione, non creiamoci dei concorrenti in casa, soprattutto non creiamoci dei clienti che poi se ne vanno via. Io voglio bene a tutti quelli che fanno le spa, e qua mi faccio degli altri danni, non so se magari il prossimo anno torno nel senso mi fanno tornare, magari mettono lunedì mattina. Sì, quando si smontano gli stand lo faccio agli allestitori. Allora, ma cosa vuol dire? Le spa sono assolutamente fondamentali come chiave di successo al momento in cui devo fare la differenza. Occhio solo a una cosa, l'attività fisica, non sono io a insegnarvelo, crea endorfine, mi pare che si dica così, e perciò crea addirittura un'esigenza, quando c'è l'abitudine, a continuare a fare attività fisica. Se abituiamo le persone invece a rilassarsi, è molto più probabile che comprino magari la crociera a 750 euro, non so, perché io non riesco ad andare in crociera, però comunque magari una cifra di questo genere, e magari non rinnovino più l'abbonamento. Perciò cerchiamo di mantenere l'equilibrio su quello che siamo. Non condizionati a terza età. Sono un mercato che non è la terza età. Io per un'azienda per cui lavoro mi sono trovato a dover fare la parte di campagna pubblicitaria e ho scoperto che avevano scritto over 45, mi sono rifiutato, perché sono rientrato e mi incazzo, scusate, su una cosa di questo genere. Allora, la terza età è una voce strana, di solito io dico questo, si può essere terza età perché non condizionati, non abituati a fare l'attività fisica, anche a 28 anni, perché non si è mai fatto attività fisica, perciò usiamo questa prima parola che mi piace di più. Allora, non c'è nessun aspetto scientifico in questo, perché non c'è un'analisi, c'è un bisogno emozionale, ma soprattutto un bisogno sociale. Le persone che si vanno a iscrivere in palestra per questo motivo, questo tipo di target, si va a iscrivere perché ha bisogno di socializzare, non ha l'abitudine all'attività. È una balla il fatto che venga da voi pensando di diventare un figo. Ha bisogno comunque di comunicare con altri, noi dobbiamo soddisfare questo sistema, questa necessità. Ultimo aspetto è quello di gruppo, che va a chiudere questa fascia. Sta a voi decidere come equilibrare i vostri investimenti in relazione a questa cosa. Come vedete, ma non è per dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, c'è di tutto qua dentro. Occhio soltanto, gestitelo bene. Ok? Di nuovo brand e prodotto, naturalmente. Facciamo il gioco delle parole. Allora, palestra. Quando io sono entrato nel mercato del fitness, era il 93, si incominciava a parlare di altri nomi, tipo club, no? A me piace da matti la parola palestra. Io sono provocatorio anche ogni tanto, a me la palestra piace, io vado in palestra. Cito un mio socio, che qua tra l'altro non c'è, perciò lo posso citare, mi dice, la prima volta che eravamo a parlare con dei clienti, lui extra settore, eccetera, eccetera, mi dice, no, parla con clienti e dice, voi che tipo di attività, no, scusate, che tipo di ginnastica fate? Questo l'ha guardato come fosse sceso come un extraterrestre. Occhio ai termini, usiamo i termini che sono giusti e interpretati dai nostri clienti finali, che probabilmente leggono Donna Moderna e che è già una delle riviste più quotate nell'ambito della comunicazione dell'attività, ma anche perché ho la fortuna di conoscere la direttrice, che almeno è una persona che arriva dal nostro settore, ma c'è di tutto, perché ventre piatto, l'addome fatto a tartaruga, adesso non ricordo mai, quello, senza fare riferimento ai titoli, eccetera, eccetera, ossia valgono meno, e non posso dirlo perché sennò mi... Allora, sauna, ammam. Saggio, ricordate il saggio? C'era il saggio, eh? No, adesso ci sono gli eventi. Ma guardate che sto scherzando su questa cosa, e attenzione, la professionalità c'è al momento su cui si parla di queste cose, ma occhio, perché il passaggio da qua a qua è importante, eh? E poi vi dico anche perché. Istruttore, il mio istruttore è molto bravo, il mio personal trainer. Non voglio entrare nella polemica personal trainer istruttore. Il personal trainer è assolutamente fondamentale. Ieri abbiamo parlato con Casey Conrad di questo discorso qua. Non usiamo però l'esasperazione per nascondere un dramma, che è quello che comunque gli istruttori non seguono più i clienti, allora inventiamo i personal trainer. Perché non ci sono più gli istruttori di sala che seguono il cliente bene. E allora diventiamo le tipiche aziende che affittano macchine e affittano persone. E allora sì che dobbiamo investire tanti soldi per essere sopra nella clessidra e non sotto, eh? Piscina, piscine, ok? È vero, qua non è cambiato forse il nome, poi c'è parla di umido, secco, terra, umido, terra, però comunque, chiaro? Piscina, piscine. Questi passaggi, 2 anni fa ne abbiamo parlato sul discorso del valore delle macchine e del design, che ho fatto una relazione in cui ho certificato il fatto che su 100 interviste fatte a 100 centri, perciò 100 persone qualsiasi iscritte in 100 centri in provincia, capoluoghi di provincia, non Milano, comunque grandi città, hanno dato una serie di valori. Il primo valore era quello dell'istruttore, il valore più importante. Occhio al discorso, perché noi ci rivolgiamo dai nostri clienti, perciò rischiamo di fare dai centri anche le catene, va benissimo, perché ognuno di noi spera di far diventare una catena, però i vocaboli, come ho scritto qua, è il sistema, da un'evoluzione dei vocaboli rischiamo di finire un'involuzione del sistema. Non so se sono chiaro, non so se è una pazzia. Prego. Si mi hanno detto che bisogna usare il microfono e tra l'altro mi scuso perché se no non venite registrati, però sì, penso che è così, però è solo per questo motivo.
Allora, io vengo da Altino in provincia di Chieti, un paese di 250 abitanti e dal 96 sono consulente fitness, quindi in quegli anni in Abruzzo non esisteva proprio questa figura. Quindi il mio club, che è di 1500 metri, o la mia palestra, cioè la palestra dove lavoro, è comunque sempre stata leader nel settore, anche adesso, a distanza, comunque esiste da 26 anni. Però nel corso di questi anni abbiamo comunque dovuto affrontare diciamo anche i concorrenti, perché comunque da 10 anni a questa parte sono nate tantissime palestre con nomi stranissimi, molto innovativi, piscine di qua, di là e cose varie. Però noi praticamente che cosa abbiamo fatto? In qualche modo siamo riusciti, insomma, a volare basso, come dici tu, comunque a fare sempre bene il nostro lavoro con il nostro staff tecnico e tutto, e comunque le palestre con questi nomi strani, con l'Amman, eccetera, eccetera, hanno trovato comunque in noi sempre dei concorrenti, non noi in loro. Quindi questo... per capire che bisogna volare alti, però rimanendo sempre bassi, cioè comunque avere sempre quel minimo di umiltà, però anche di, diciamo, di professionalità.
Ma poi dopo c'è un, adesso io non faccio un confronto, grazie. Io non faccio un confronto tra il tipo di dotazione della palestra, perché deve essere adeguato in relazione a quello che sono le esigenze di quel tipo di mercato, all'acquisizione di nuovi target, poi dopo vediamo i nuovi target. Ma c'è un problema sostanziale, il fatto che comunque è molto semplice creare un'abitudine nel cliente finale senza che il cliente finale riesca a capire quanto è stato un investimento per questa abitudine. E questo è il grosso problema. Allora, fare la differenza con gli investimenti è una delle parti fondamentali, ma questo non prescinde dal fatto che dobbiamo riuscire a capire quali sono gli investimenti giusti e non partire dal presupposto che siccome c'è un minimo di pigrizia o tanta pigrizia, è molto più semplice investire piuttosto che decidere in un'innovazione vera. Questo perciò vuol dire che per evitare un sistema in involuzione, dobbiamo migliorare, fa anche una bella rima, la connessione. Questa è un'immagine tipica, è il modo di salutarsi dei Maori, che niente d'altro che fa rappresentare una cosa, visto che si è parlato solo in questi giorni di queste cose, degli All Blacks, eccetera, eccetera. Cos'è? È il respiro della madre nel confronto del figlio, per questo che si appoggia alla fronte il naso e si respira uno con l'altro, sperando che abbiano usato Vigor solo qualcosa di questo genere. Allora, questa è la connessione vera. È quella che dobbiamo, adesso indipendentemente da questo sistema, utilizzare con i nostri clienti per capire veramente quali sono le loro esigenze. E senza fare troppi riferimenti all'esterno, ma cercando di analizzare quello che è la nostra realtà e quella che è la nostra dimensione. Allora, facciamo il gioco delle letterine, sapete, è tipico da americani, inventarsi le letterine e fare le quattro parole che suonano. Ho perso il pezzo del microfono, lo tengo in mano, mi sto smontando pezzo a pezzo. AF, felicità, flessibilità, fedeltà, fantasia. Sono quattro F secondo me fondamentali nelle palestre, e ribadisco palestre, che comunque devono avere e fare la differenza. Perciò non è che necessariamente la fantasia dobbiamo azzerarla. Un valore fondamentale è la felicità di quello che facciamo, ma continuare a credere in quello che facciamo e soprattutto non omologare quello che ci hanno detto gli altri partendo dal presupposto che quello è giusto e poi dopo farlo da persone infelici. Sia qua non voglio entrare in questo argomento perché comunque se no andiamo a sfociare in altre cose. Un pizzico di follia ci vuole. Ieri mi dicono, ma qua siete tutti matti, un extra settore che non posso nominare, gli ho detto, un conto è essere matti, un conto è essere incoscienti, ok? Perciò non bisogna essere incoscienti, un po' matti, un po' folli, secondo me fa anche bene. Lasciando perdere altre parole che cominciano per A, accantonamento, assestamento, ammortamento, aggregazione. Sono diventato un po' matto per cercare tante A così. Sono delle parole che addirittura sembrano in antitesi con quelle della F. Ma sono le parole che ci costringono a volare basso. Se abbiamo soltanto le parole della F, continueremo a volare un po' troppo alto. Accantonamento perché? Ho un centro piccolo, un centro grande, quanto volete voi? Ho tanti centri, ho una catena, ho 8 club, ho 42 piscine. Se riesco a fare dell'accantonamento, quando arriverà il mio concorrente, che sarà sempre più grosso di me, riuscirò a fare l'investimento giusto quando lui sarà già così, perché ha dovuto investire più di me. Ma io ne avevo fieno in cascina, come dicono, io arrivo dalla campagna di Cuneo, anzi dalla montagna di Cuneo, ok? Assestamento, il fatto di essere assestati, sapete la famosa filosofia dei piccoli passi alla giapponese, nel Kaizen giapponese. È assolutamente fondamentale. L'ammortamento, occhio all'ammortamento, c'è gente in giro che vi dice che l'ammortamento, ma non tanto per l'ammortamento fiscale, ma intendo dire che le cose si ammortizzano così tanto in poco tempo, chissà perché. Invece le cose, e io le chiamo cose, e ognuno interpreti quello che sto dicendo, si ammortizzano in tanto tempo. Non è vero che i nostri clienti vogliono trovare tutto nuovo tutti i giorni. Vogliono trovare la novità tutti i giorni nel nostro modo di essere. Aggregazione. E qua vi faccio 16 minuti. Vi faccio un po' di filippica sull'aggregazione. L'aggregazione vuol dire, vorrebbe dire, essere associazione. Ma siccome mi sembra che associazioni ce ne sono, ma è un po' casinata la situazione, l'aggregazione potrebbe anche essere un pochettino più, forse consortili, ma non lobby, cooperare, lavorare insieme. Mi sono trovato ultimamente, guarda caso, club non grandi, cioè club che dovrebbero essere teoricamente nella parte della clessidra, nella parte bassa, che sono messi d'accordo. Non sono concorrenti diretti, ossia non è il club in faccia all'altro, mi sembra ovvio, e partono da un presupposto, niente d'altro che quello di consorziarsi, fare gruppo d'acquisto, per esempio, su determinate situazioni, ma soprattutto acquisire conoscenza, acquisire consulenza, cercando di informarsi. Questo è un buon modo. Oh, l'attenzione è la quinta parola, l'ho scritto grossa come una casa, vedete follia, che per me è difficile scrivere follia piccolo, però l'attenzione è fondamentale, da quando guidate per strada a quando gestite una palestra. Gestire una palestra vuol dire guidare ai 180 all'ora, ok? Sul bagnato. Domande? Prego. Aspetta. No, perché... No, se mi cazzano, mi licenziano, eh? Guarda, no. Sì. No, io...
Tu hai la famiglia, un mutuo da pagare.
Un mutuo da pagare, lo sanno tutti ormai. No, facciamo le cose regolari.
Ho rischiato la morte, te lo dico, per te. No, mi sembra il discorso più di forma che di sostanza. Nel senso che le parole sono importanti, eccetera, eccetera. Io credo che si debba porre attenzione più che alla clessidra, alla sabbia che c'è dentro. Perché nella realtà il cliente di serie A o di serie B, la palestra di serie A, di serie B, secondo me non dipende dagli investimenti, ma dalla felicità del titolare. Io conosco aziende che hanno 60.000 euro di costi, ne incassano 120.000, i titolari delle palestre sono felicissimi. Hanno le stesse macchine da 12 anni e fanno quello che tu dicevi, aggregazione. Io credo che l'attenzione che noi dobbiamo porre, quella che tu dicevi, tanta, è più al granello di sabbia che una forma... di dire ho 50 macchine, 60 pezzi cardio e ho comprato l'hammam nuovo a 12-13 mila euro. Non so se ci porti fuori, io sono d'accordo sulla tua modo di vedere questo lavoro perché ne parliamo spesso, no? Però troppo spesso, anche in questi contesti, credo che si dia troppa attenzione alla forma e poco alla sostanza, cioè al progetto di portare avanti una struttura, di gestire le persone e di fare aggregazione anche interna, che vuol dire condividere un certo modo di lavorare, una filosofia di lavoro, di tutti quanti. Io non so quanto ci porti fuori, io sono d'accordo sul discorso del viaggio. Qualcuno diceva che è più importante il viaggio che la meta, no?
Perché secondo me non faccio tutti i chilometri che faccio.
Sono dalla tua stessa parte.
No, che facciamo?
Che facciamo? No. Però credo che sia più importante che ci soffermi a parlare di questo.
Sì, infatti adesso questo è un inizio, poi dopo considerate che comunque la cosa, e vorrei che comunque facesse pensare, ma questo è cercare di tenere appunto un certo tipo di standard non esagerato. Cerchiamo di andare sull'ultima parte del viaggio. Allora questa, non so se sapete, esiste una mappa della felicità. È fatta da un'università, che non è la solita università che si inventano. Sapete che ci sono sempre novità in università che non si sa dove esistono, che si inventano gli studi più incredibili. Allora, viene tenuta aggiornata e questi colorini sono qua si vede molto male, ma comunque da molto alta a molto bassa, no? Naturalmente ci sono delle zone in cui la felicità non sa neanche dov'è, no? Ma sicuramente hanno dei problemi molto, ma molto più importanti dei nostri mutui. Comunque questo è un dato da prendere in considerazione perché sta cambiando il sistema. Incomincia a diventare importante la felicità perché incomincia a diventare un valore economico, ok? Un valore economico che spero che non sia controllabile, spero, perché purtroppo il Grande Fratello, non quello della televisione, ma in generale i Grandi Fratelli sono un po' pericolosi, però comunque esiste. Teniamolo in considerazione perché comunque ci serve per riuscire a capire i clienti e trovare target nuovi, stiamo parlando della parte più di target. Queste chi sono? E qua usiamo PEN, Microtrends, perciò dobbiamo ragionare da un'altra parte. abbiamo tenuto i nostri clienti perché siamo coerenti con i nostri clienti che conosciamo, cerchiamo clienti nuovi. Dove sono i clienti nuovi? Dov'è quel 5% che vota o democratico o repubblicano, che non riesce mai a capire se è di qua o che è di là? Perché vedete che nelle elezioni normalmente adesso cambia di poco la percentuale. I governi sono instabili, almeno in altri paesi, non negli Stati Uniti, esclusivamente per questo dato. Ma anche negli Stati Uniti cambiano di 4%, di 5%, quello che sono i valori, ma a esagerare, perché nelle ultime elezioni addirittura è molto più basso. Le soccer mom sono, o erano, o sono ancora, le mamme che portavano i bambini a giocare a calcio, perché negli Stati Uniti la fascia dei bambini che giocano a calcio è normalmente la media è alta borghesia, alta non altissima, comunque media borghesia. Sono tantissime le bambine che giocano a calcio negli Stati Uniti. Le soccer mamma erano quelle, niente d'altro, che hanno votato Clinton, ok? Perché sono state identificate come target e la comunicazione era giusta, sono quelle che hanno i van, sono quelle che hanno inventato i monovolume. Sono quelle che rompono le palle perché parcheggiano sul marciapiede, perché non sono tanto capaci a guidare, hanno quelle macchine grossissime, scherzo, però intendo dire, avete capito, è molto maschilista quello che si dice, ma mi piace. Le soccer mom però, magari adesso non sono più soccer mom. Cioè il nostro target, che noi pensiamo di andare a indirizzare in un certo modo, che gli facciamo le lezioni in un certo tipo di modo perché le conosciamo bene, sì, sì, non abbiamo capito che è cambiato. Sono diventate donne puma. Perché? Questo è un sito, vi do anche l'indirizzo, poi ognuno ne faccia l'uso che vuole, che è Go Cougar. Cougar è comunque niente d'altro che il puma, il giaguaro, no, il puma dovrebbe essere proprio, non penso sia il giaguaro, comunque la definizione giusta è, ok, è donna puma. Sono quelle 40-45 anni che si sono rotte le palle di portare i bambini a scuola, al calcio, eccetera, cioè si sono separate. Stanno abbastanza bene e ricercano ragazzi tra i 20 e i 25 anni, perciò molti di noi siamo fuori target, perché vedo l'età media, parlo della parte maschile, ok? Target completamente diverso, sono le stesse persone. Questo è importante, è un raffronto sugli Stati Uniti, perché poi sull'Italia dobbiamo andare a ragionare su queste cose. Non so se ci sono le donne puma, qualcuno di voi come cliente ha una donna puma? Non avete donne puma? Ah, tante. Okay. No, perché sennò dipende molto dal palinsesto degli orari, però comunque ci sono le donne puma, no? Ok? Allora, e ci sono o c'erano le soccer mom, indipendentemente dal fatto che quelle italiane magari fanno una cosa diversa dall'americana che porta i bambini a giocare a calcio. Però dobbiamo stare attenti, perché si sono trasformate non all'interno della palestra, fuori dalla palestra. E noi probabilmente, adesso occhio a quello che sto dicendo, non sto dicendo, non ha un secondo senso quello che dico, dobbiamo dargli altri servizi, ok? Perché sono da identificare in modo diverso. Lo prendo con estrema serietà, perché parto dal presupposto che quando si parla di target bisogna parlare con la serietà del fatto stesso che si parla di potenziali clienti, con tutto il rispetto. Perché parliamo di clienti, parliamo di persone che sono disposte ad acquistare un servizio o un prodotto. I pink dollars, ossia comunque quelli che vengono rappresentati comunque come la spesa gay nel mondo, è di 250 miliardi di dollari all'anno. Ok? L'ho letto bene, l'ho scritto, l'ho riletto da un'altra parte, sono andato a informarmi, è così. Intendo dire, non è che è una cosa letta sulla settimana enigmistica. Questa è una considerazione da fare perché comunque c'è necessità, adesso lasciamo perdere coppie di fatto e altri argomenti magari spinosi, c'è una necessità di riconoscimento di quello che sono delle realtà vere, reali e del rispetto anche nei confronti di target diversi che hanno eventualmente diversi nel senso stesso della parola, nel senso pulito e giusto della parola, che hanno esigenze e possibilità diverse, ma possibilità economiche molto interessanti. Perché sono coppie normalmente posizionate in una fascia medio-alta, naturalmente senza figli, con grande disponibilità economica ma con grande capacità di decisione. Non sono tutti Dolce & Gabbana, tanto per spiegarmi. Dolce & Gabbana intendo dire come target, non come prodotto. Ok? Perché a me non piace, non mi entusiasma sinceramente la comunicazione di quel genere, perché quello è un uso, non è ragionare sui clienti. Questo è un sito di una società che si chiama April, che io non conosco, ho scoperto, una società francese che fa assicurazione, un grosso gruppo, che ha una società che si occupa esclusivamente di servizi ad hoc, perciò assicurazione, eccetera, per problematiche particolari, per coppie di questo genere. Qua non stiamo parlando di etica, stiamo parlando di prodotto, di servizi, di business. E l'etica ci deve essere nella gestione del business e nella gestione economica di quello che ritorna. Non dobbiamo nasconderci dietro l'etica per altri motivi. Questo è un discorso interessante, per esempio. Questo è un altro target. Questo è, perciò, in poche parole, capire cos'è la normalità veramente e come proporsi in relazione a questo. Siamo verso la fine. Coraggio. Allora, esageriamo. Parliamo di decrescita. E qua entriamo sul discorso consortile. Parliamo di questo che è un valore sostanziale. E parliamo di felicità. La mappa della felicità nasce da un'esigenza, che è quella di alcuni stati di cercare di ragionare sul fatto se è meglio misurare il PIL o l'incidenza della felicità nella popolazione. Pensa che follia. C'è, incomincia a esserci qualcuno, secondo me particolarmente intelligente, tipo questo francese o questo Maurizio Pallante, che è un livello, non dico inferiore a livello di capacità, ma almeno di comunicativa è un po' più semplice. Proprio questo libro qua è un mattone terrificante, questo qua è più divertente da seguire, più semplice, che ci parlano di decrescita felice, ossia la qualità della vita non dipende dal PIL. Questo inseguimento al prodotto interno lordo, perciò questo inseguimento al fatto di continuare a crescere, rischia di portarci a un'involuzione invece che a un'evoluzione. Esempi cretini che sono per esempio lo yogurt che viene spostato per centinaia e centinaia di chilometri quando, non so quanti di voi si fanno lo yogurt a casa, non è una cosa, riesco a farlo io perché non è una cosa molto complicata. Un esempio, è vero che così almeno si fa crescere il paese, ma quanto questo poi dopo non fa niente d'altro che involvere altre cose, entriamo nell'argomento dell'equilibrio della natura, perciò nello smog, eccetera, eccetera. Considerate che non è Roberto Coda che dice queste cose, soprattutto quello sopra, ma anche questo sotto, sono degli economisti. E quello sopra è più un'Arturo Di Balle da leggere, ma è comunque con delle basi economiche non da ridere. Comunque sono assolutamente dati realistici e comunque sono cose da prendere in considerazione. Da queste cose nascono per esempio i famosi gruppi d'acquisto, ne avrete sentiti parlare. Ossia persone, famiglie che si consorziano per acquistare. Perché non lo possiamo fare come palestra? Chi lo vieta? Ma non dico acquistare da questo fornitore anziché un altro, eccetera, eccetera, anche perché non vorrei che adesso andando secondo piano non mi trovano più. Però non è il problema del fornitore, è il problema dell'atteggiamento, è il problema del fatto di non continuare a inseguire delle chimere sulla crescita al momento in cui ci può essere anche un'eventuale decrescita ma data dai valori. Perciò a questo punto questo ci può servire per riuscire a ragionare, questo ve lo consiglio per provare a vedere, di riuscire a capire meglio quanto possa essere la possibilità che noi abbiamo poi effettivamente. Siamo alla fine. Ultima cosa che ve la lascio così, anche un po' come, non so, ho ragionato con alcuni e addirittura sembra che non sia proprio tanto cretina, perciò ve la dico. Ma la differenza tra il car sharing e inventarsi il gym sharing, inventarsi la possibilità, e però poi dopo sta a voi cercare di elaborare la cosa, perché ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, qualcuno ha già elaborato la cosa, ma guardate che se ci si ragionate adesso, quando tornate in macchina, stanno attenti a guidare, provate a ragionare. Ma se io faccio delle tessere che do a piccole aziende, non grandi aziende, a piccole aziende, a condomini, che danno la possibilità di gestirsi la palestra, inteso dire come un abbonamento unico, ma che c'è una tessera sola, perciò come il car sharing, vado in palestra quando ho la disponibilità di andare, ma mi consorzio tra gruppi per poter andare. Prenderò 100 clienti in più, ma sapete quanto è la differenza che è la necessità che noi abbiamo per riuscire a fare la differenza su 100 clienti in più? Allora, questo modo di ragionare, e magari potrebbe essere anche una stupidaggine, ci deve portare a cercare di pensare che esistono altri target, altre possibilità. E non so se avete notato che non ho toccato la terza età, i non condizionati, cioè perché me lo fanno tutti affetti, i bambini, ok? Allora, questa è un'altra eventuale possibilità. Allora, e finita all'incirca la tortura, avevo due finali. Avevo questo finale qua, che era la fine di un mio viaggio, in poche parole. Però poi dopo, guardando, è venuta un po' di ansia. Sì. Ok. Questo potrebbe essere il vostro rientro, ma mi auguro che altri rientri possibili e potenziali siano questi, perciò vi lascio con questo tipo di rientro, perché vabbè, volare bassi, ma essere felici non è male. Ok? Grazie.